Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Benvenuti cari ascoltatori e care ascoltatrici su radiofonica.com. Siete capitati per caso o forse no nella rubrica dedicata alla scoperta e riscoperta del mondo del teatro. Seguendo il filo rosso delle produzioni del Teatro Stabile dell'Umbria, ripercorreremo in questa puntata, la tredicesima, i legami, gli intrecci descritti da Israel Horowitz nei suoi spaccati di vita quotidiana dentro la famiglia, in un racconto fatto d'amore, egoismo, incomprensioni, litigi, incomunicabilità, che lascia intendere l'idea di crisi che sta attraversando la famiglia come istituzione.
In palio anche questa settimana due biglietti per coloro che risponderanno il più rapidamente possibile alla domanda del nostro quiz, il salto del botteghino. In palio due posti per lo spettacolo Oblivion 2.0, in scena al Morlacchi il 30 e 31 gennaio.
Horowitz, uno dei più interessanti autori americani contemporanei, analizza la crisi che sta attraversando il concetto sociale di famiglia come istituzione fondamentale in ogni società umana e mette in evidenza anche la crisi della funzione educativa e formativa che svolge. Cos'è oggi la famiglia? Una pseudo-unità, seppur con molti screzi, nella quale sono continuamente in gioco tensioni di diverso genere, conflitti generazionali, di potere tra uomini e donne, insomma, in un luogo in cui più di ogni altro si svolge la lotta quotidiana per affermare se stessi.
Il messaggio che l'autore vorrebbe mandarci è quello in cui si dice basta alla visione poetica di una famiglia come nido d'affetti, di un'unione consolidata che rafforza i sentimenti, in cui il legame che unisce i coniugi alimenterebbe giorno dopo giorno il focolare della vita. Niente di tutto questo è reale per l'autore. Tutte le figure del contesto familiare sono messe in discussione, padre, madre, figli, fratelli e sorelle, e anche nonna.
Marcato individualismo, esasperato narcisismo, edonismo e un generale nichilismo sono i tratti distintivi dell'uomo del nuovo millennio, che hanno influito sui costumi, sulla mentalità, sulle tradizioni, non risparmiando con esiti negativi anche la famiglia. Nuovi modelli di vita hanno finito per segnare il destino della famiglia, che paga ora gli effetti della radicale trasformazione dei costumi, degli stili di vita e della mentalità collettiva. Chi ne paga le conseguenze? Tutti. E in modo più evidente i figli, sempre più spesso abbandonati a se stessi e facilmente affascinati dai nuovi modelli suggeriti dalla pubblicità e dalle mode.
Dietro le quinte.
Ma parliamo più nello specifico dello spettacolo, una produzione del Teatro Stabile dell'Umbria e della compagnia Horowitz Pacciotto, fondata nel settembre 2009 dallo stesso drammaturgo americano Israel Horowitz, insieme al regista italiano Andrea Pacciotto e un gruppo di attori ed operatori italiani, come risultato di una prima collaborazione per la produzione dello spettacolo Trilogia Horowitz.
Ebbene, lo spettacolo Tre Famiglie è composto da tre atti unici di Israel Horowitz, Sei come sei, Il voto di Orange, Uomo nella neve. Qual è il tema centrale, il fil rouge di questo spettacolo composito? Relazioni tra parenti, mogli, mariti, fratelli, genitori e figli, generazioni a confronto che si trovano intrappolate nell'incapacità di comunicare.
E come in ogni famiglia, anche quelle rappresentate nei tre atti unici di Israel Horowitz vivono affetti e amori complicati, conflitti inevitabili e paradossali, tenerezza e incomprensioni, scontri generazionali, segreti, bugie, paure, sogni ed aspettative, mescolando delicatezza e senso dell'ironia ad una lucida ed originale capacità di osservazione. Horowitz rivela gli aspetti più curiosi, crudeli, commoventi e divertenti del privato.
Tutti i testi hanno un taglio moderno, con richiami alla quotidianità e alle tecnologie che la compongono. Nei primi due, la televisione fungerà da focolare della casa, quasi a simboleggiare l'evoluzione della famiglia verso una composizione fatta di incomprensioni, di poca conoscenza l'uno dell'altra, di mancanza di desiderio di comunicare realmente. Il difetto forse più grande di questi testi è che però lo spettatore deve essere dotato di una grande maestria e immaginazione per colmare i silenzi. Si tratta infatti di un teatro che spinge il pubblico a immaginarsi quello che non c'è e che non viene detto.
Il primo spettacolo è Sei come sei. Approfondisce il tema molto complesso delle relazioni violente e il maltrattamento all'interno dei rapporti familiari. In questo caso, i vari membri di una famiglia si incontrano segretamente all'interno di una camera di un hotel per un'azione d'emergenza mirata a scoprire i responsabili dei maltrattamenti subiti dalla madre divorziata. La donna si è recentemente imbarcata in una nuova relazione con un estraneo, conosciuto attraverso un sito internet per single.
Il primo atto racconta inoltre della solitudine dell'essere umano, se vogliamo, con un brevissimo richiamo all'uso dei social network come mezzo di comunicazione, espressione, sembra suggerire l'autore, dello stato di desolazione dell'uomo moderno.
Il secondo testo, invece, è Il volto di Orange, un testo ironico che parla di come le cose cambiano tra una generazione e l'altra e tocca il tema importante della politica, delle elezioni francesi del 2002 nella città di Orange, in Francia. La storia si svolge infatti nella notte in cui il candidato dell'estrema destra Jean-Marie Le Pen vinse il secondo turno di elezioni. In quella sera la famiglia in questione è riunita a cena per celebrare l'80° compleanno della nonna, quando l'anziana signora rivela con ingenua crudeltà il suo orientamento politico. All'interno della famiglia fiora un forte conflitto che coinvolgerà tutti quanti.
Nel voto di Orange, Horowitz apre il sipario su di una famiglia francese non immune al facile razzismo e in preda all'intolleranza dilagante della società, dettate dalle cattive gestioni e dalla perdita assoluta del costume. Anche qui però non si va in fondo e lo spettatore rimane come inebetito davanti al palcoscenico.
Chiude lo spettacolo Uomo nella neve, che si svolge nell'atmosfera magica e rarefatta di un'aurora boreale. David Kipling è una guida che sta accompagnando un gruppo di giapponesi sulla montagna più alta dell'Alaska. Il viaggio segna per lui un importante momento di passaggio, offrendogli l'opportunità di riflettere sulla propria vita, di ripensare alle relazioni e ai rapporti con i membri della sua famiglia.
A metà percorso, nella solitudine della montagna, gli sembra di poter percepire la presenza di un figlio, morto 2 anni prima, e di poterci addirittura parlare. Chiama sua moglie al telefono e questa voce lontana sembra essere l'unico filo capace di tenerlo in vita, nel momento in cui una valanga colpisce la baita in cui alloggia e lui si trova sepolto sotto metri di neve.
Il brano è più sviluppato rispetto agli altri e in esso emerge la personalità dei personaggi. È un testo che, se ascoltato ad occhi chiusi, avrebbe forse avuto più carica, ma che pecca spesso di un sentimentalismo melenso. Horowitz tenta di alternare momenti drammatici con momenti ironici, ma le sue battute e me sono un po' prevedibili e di scarso impatto. Tutto sommato il pubblico sembra abbia ben accolto Tre famiglie, anche se non è stato molto generoso con gli applausi.
Le luci della ribalta.
Veniamo all'analisi tecnica dello spettacolo in tre atti unici e partiamo con un'analisi del linguaggio. Che dire, il linguaggio è volutamente spesso volgare, riprendendo ancora una volta il concetto di famiglia sfasciata, alla deriva di valori, in cui i componenti delle famiglie, specialmente nei primi 2 shorts, come lo stesso autore protagonista, Bolo Rossini, li ha definiti, non comunicano tra loro, piuttosto si urlano contro, inveendosi a male parole.
I personaggi, specialmente nei primi 2 racconti, appaiono poco sviluppati, come se l'autore volesse dipingerci uno spaccato della società moderna, dimenticando però di inserire la parte più importante, ovvero l'identità dei corpi urlanti che si muovono sul palcoscenico. Ma vediamo un po' più da vicino quali sono le tecniche impiegate e qualche dettaglio sulla scena.
Nell'ultimo brano, Uomo nella neve, gli attori utilizzano tutti i microfoni, forse a voler richiamare la natura radiofonica del brano. In questo atto il gioco di luci è al centro della scena, infatti il protagonista si trova sotto un cielo stellato e magico dell'aurora boreale. Si affronta in questo testo la perdita del figlio, il lutto e l'incapacità di affrontare e superare il proprio dolore. Si sente particolarmente che il testo era nato per la radio e non per la scena.
Nei primi 2 atti gli attori si agitano sul palcoscenico. Si potrebbe pensare che le movenze isteriche dei loro corpi siano una metafora, per esprimere il male di vivere dell'uomo moderno, ingabbiato in una società che lo costringe a vivere sotto costante stress e a ritmi spasmodici. Gli attori in questi 2 atti non utilizzano i microfoni. Per quanto brevi i testi possano essere, l'interpretazione sembra però poco sentita e arriva debole allo spettatore.
La scena è quasi spoglia, minimalista. una scelta forse del regista e dell'autore a voler richiamare il vuoto della coscienza. Prima della pausa, il sipario si chiude e su esso vengono proiettate foto di famiglie americane e animali. Dovuti ai drappeggi del sipario stesso, queste, i volti delle foto vengono notevolmente deformate, creando in chi le guarda un grande senso di angoscia. Ancora una volta ci si chiede se il regista abbia scelto di proiettarle sul sipario con l'intento machiavellico di mostrare i volti delle famiglie deformate come metafora, oppure se sia stato un caso, un errore.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
E lo sapevate che il testo di Uomo nella neve era stato originariamente scritto come radiodramma per la BBC? E pensate che interpretato dallo stesso Horowitz, il radiodramma ha vinto il Sony Radio Award nel 2001 e il Grand Prix Italia, premio internazionale per programmi radiofonici e televisivi.
E a proposito del secondo atto unico, il voto di Orange, lo sapevate che il personaggio della nonna è stato interpretato dall'attore Francesco Bolo Rossini, in cui incarna appunto l'anziana signora, incarnazione della borghesia moderna, schiava della sua ignoranza e del suo odio?
Il salto del botteghino.
E siamo finalmente arrivati allo spazio quiz della rubrica. Pronti per vincere i biglietti e saltare così la fila al botteghino del Morlacchi? In palio, per chi avrà la risposta più rapida, due bigliettoni per Oblivion 2.0 in scena al Morlacchi il 30 di gennaio. Per vincere basta rispondere alla domanda che tra poco vi faremo e inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com. Pronti? La domanda è questa. Che premio ha vinto nel 2001 il testo Uomo nella neve di Horowitz?
Almanacco del teatrofilo.
Siamo ormai arrivati alla fine della nostra rubricona dedicata al teatro e come sempre dedichiamo questi minuti conclusivi alle segnalazioni dei principali appuntamenti teatrali in Umbria e in Italia. In primis vi segnaliamo il prossimo spettacolo in scena al Morlacchi, il 30 e il 31 gennaio prossimi, Oblivion Show 2.0, il sussidiario, un compendio irresistibile di musica e comicità. 5 madrigalisti postmoderni raccontano storie epiche o semplici avvenimenti quotidiani giocando continuamente con la musica.
Sempre il 30 gennaio al Teatro Mengoni di Magione arriva Ben-Hur, una storia di ordinaria periferia di Gianni Clementi con Paolo Triestino, Nicola Pistoia e Elisabetta De Vito, una produzione Nera Onda, una piece scritta appositamente per loro, la coppia Triestino e Pistoia, che affronta il tema dell'immigrazione e del razzismo in un modo nuovo e brillante.
Si sposta invece a Terni dal 31 gennaio al 2 febbraio lo spettacolo Tre Famiglie, una produzione del Teatro Stabile dell'Umbria di Israel Horowitz. Inoltre il 31 gennaio 2013 a Gualdo Tadino in scena il Don Giovanni di Molière, nella versione italiana di Cesare Garboli con Filippo Dini, un classico contemporaneo sospeso tra comicità e tragedia, che trova la sua unità nella figura di Don Giovanni, amante infedele, ateo temerario e ipocrita temibile, un personaggio gigantesco, odioso e affascinante nello stesso tempo.
Infine vi segnaliamo gli appuntamenti teatrali per gli appuntamenti teatrali in Umbria, che il 4 e il 5 febbraio a Solomeo andrà in scena Aquiloni, due tempi di Paolo Poli, liberamente tratto da Giovanni Pascoli, nuovo imperdibile spettacolo dell'infaticabile istrionico Paolo Poli, ispirato questa volta alla poesia di Pascoli.
Per quanto riguarda gli altri appuntamenti dei maggiori teatri italiani, segnaliamo che sarà prossimamente in scena al Teatro della Corte di Genova, dal 5 al 10 febbraio, Servo di Scena, un omaggio all'Inghilterra e a Shakespeare. Servo di Scena è il primo grande successo teatrale di Ronan Harwood, futuro premio Oscar per la sceneggiatura di Il pianista. È soprattutto un inno al teatro, alla sua capacità di resistere in tempi difficili, alla sua insostituibilità.
Mentre al Teatro Out Off di Milano sarà possibile andare a vedere fino al 10 febbraio Amleto di William Shakespeare per la regia di Lorenzo Loris con Mario Sala, Alessandro Tedeschi e Davide Giacometti.
E con questi appuntamenti finisce la rubrica dedicata al teatro. Noi vi diamo appuntamento al prossimo martedì con una nuova puntata di Il Comodino dietro al sipario, sempre alle 15.15 e alle 19.30. E ovviamente tutte le volte che vorrete in podcast nella pagina del nostro programma su radiofonica.com. We'll be right back.